blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mercoledì 16 marzo 2016 d.C., sono le 9:01, state ascoltando radioazione.it. Ora la rassegna stampa il mercoledì mattina 9:01, rimanete sintonizzati tra pochi minuti dopo la pausa musicale, anzi l'inizio musicale, oppure della prima pagina di quotidiano. Bentornati, anzi in diretta, 9:03, potete contattarci, ricordiamo sempre al 388-4292-504 oppure tramite il profilo Twitter di Radiazione che adesso mi accingerò ad aprire. Va bene, intanto partiamo con le prime pagine dei quotidiani, partendo dal Fatto Quotidiano che quest'oggi titola: nomine di finanza e servizi, allarme rosso al Quirinale, grandi manovre, preoccupazioni per il Gen, salta la macchina toscana al AISI. Romiti cosa dichiara? Agnelli e io avremmo detto no alla stampa pubblica, anzi, perché sia un commento alla fusione tra Repubblica e la Stampa. Capitani di sventura, i figli come i padri e del salottino anni 80. Vizi eterni, conta sempre il potere e mai il prodotto. Bruxelles, capitale d'Europa, di nuovo nel terrore jihadista, un presunto terrorista ucciso e due fuggiti. Un'altra giornata nera per l'intelligence. Scendiamo in un occhiello, sotto la notizia principale abbiamo le mani di Lotti e Renzi sulle BCC e le Merchant Bank al governo. E sotto ancora per la Costituzione, boom di adesioni al manifesto sul referendum, 100.000 firme in soli 4 giorni all'appello del no alle schiforme. E ancora sotto, correlata affari e ministero, tutti i conflitti di interesse di Lady Acqua. E ancora, al fondo della prima pagina, abbiamo Napoli e Brambilla, il voto ribelle della base 5 Stelle, e poi porno, puzze e vanità. Vabbè. Scendiamo ulteriormente, andiamo al Corriere della Sera di quest'oggi, che invece dedica l'immagine principale alla sparatoria avvenuta a Bruxelles a seguito di un raid della polizia contro presunti terroristi, e probabilmente sarà il leitmotiv di anche la maggior parte degli altri quotidiani. Terrore spari a Bruxelles, nel blitz ucciso un sospettato, uno in fuga con le armi, sotto assedio due asili, lotta all'ISIS, indagine sulla strage di Parigi, forza speciale in azione per ore, quattro agenti feriti. Il fantasma di Salah nel nuovo covo e invece l'occhiello correlato. Scendendo troviamo Meloni sfida Berlusconi, il centrodestra si spacca. Elezione, parte da Roma lo scontro per la successione. Con anche annessa l'analisi, tentativi di rottamazione dopo 22 anni di alleanza. Abbiamo anche una notizia sugli Stati Uniti d'America, Florida e Ohio, verdetto decisivo per Trump. E ancora, chiudiamo con un patto sul divorzio prima delle nozze. Pronta la legge per introdurre in Italia Love and Contract, passerà la paura di sposarsi. Quindi, tipo l'ho incontrato prima, se uno dei due lo viola, ha diritto a separarsi dall'altro con benefici, non si sa, e neanche me ne frega. E invece mi sbagliavo, perché la Repubblica non parla, non mette al centro la questione di Bruxelles, ma di Regeni. Avrete la verità su Regeni, intervista al presidente egiziano Al-Sisi, prometto alla sua famiglia che troveremo gli assassini. Stanno cercando in tutto il palazzo di giustizia in Egitto. Il rapporto tra i nostri paesi non è mai stato così forte, mi interrogo sulla tempistica del delitto. E ancora sotto, scendiamo, è cruciale chiedersi chi ha interesse a bloccare l'alleanza tra Roma e il Cairo su energia e sicurezza. E ancora sotto l'appello, mi rivolgo ai genitori come padre, capisco il dolore e la pena, ciò che è accaduto è terribile e inaccettabile. Da Al Cairo si passa a Roma, tronca. Roma e la legalità, si parla troppo e si fa ancora di meno. Abbiamo anche un'analisi più social e nuovo look, la primavera dei musei. Vabbè. Giorno di fuoco a Bruxelles, ucciso un terrorista. E poi al fondo della prima pagina, un occhiello, abbiamo anche qui una parentesi sugli Stati Uniti d'America e le elezioni che si stanno tenendo, perché insomma occupano una considerevole fascia temporale. Hillary e Trump avanti Rubio, lascio le primarie. Ah no, Hillary e Trump avanti, staccato, Rubio, lascio le primarie. Va bene, passiamo a Il Tempo, facciamo Il Tempo oggi. Ecco la Fittopoli della provincia di Roma, caos immobiliare della capitale, negli appartamenti oltre la metà degli inquilini è morosa, alloggi con canoni di 2.500 euro l'anno senza averne diritto, parenti e amici della cricca. E poi abbiamo anche un'immagine che segna un po' la diffidenza del tempo nei confronti di Giorgia Meloni, con la sua faccia con scritto «Io speriamo che me la cavo». Finisce in procura l'auto della regione alla clinica dei VIP. E ancora sotto, agguato alla polizia, ucciso un terrorista. Quindi addirittura agguato alla polizia, sono questi che sono andati alla polizia a fargli un agguato, secondo la ricostruzione dei redattori del Tempo. Va bene. Scendiamo ulteriormente, abbiamo preso Ergnappa, boss delle rapine a donne sole. Quindi donne sole, non vi preoccupate, Ergnappa è stato catturato, non dovete più temere, tutto andrà per il meglio ora che il signor Gnappa insomma è stato finalmente sconfitto e il bene ha trionfato. Credo che ci fosse un po' di eco nel mixer, dovrei averlo tolto. Se sentite disturbato ancora, l'invito è sempre quello di scriverci 388-4292-504. Bene, passiamo alla Stampa, o la Stampubblica, che in effetti ha analogie, non con la Repubblica ma col Corriere, perché la foto è la stessa, Bruxelles torna alla paura, caccia i terroristi in fuga. Meloni si candida e nel centrodestra scoppia il caos. Berlusconi, niente mamma sindaco, poi attacca. Così Giorgia si suicida, e se lo dice Erbicione, che sa quello che dice, forse bisogna dargli letta. L'omicidio di Roma, i genitori di Luca, pena di morte per gli assassini, addirittura. Valentina che disegna i viaggiatori, vabbè, poi sono notizie che lasciano il tempo che trovano. Le interviste, Monti, Merkel sta agendo da vera statista, e se lo dice uno che è stato messo su al governo solo per essere stato il rettore della Bocconi, Farange pronti a rovesciare i governi falliti. E poi Massimo Gramellini ci delizia con il suo buongiorno con meloni amari. Va bene, passiamo al manifesto, che titola L'acqua sporca. Con un blitz della Commissione Ambiente della Camera, il PD stravolge la legge per l'acqua pubblica. I privati entrano nella gestione dei servizi idrici. Sinistra e Movimento 5 Stelle abbandonano i lavori per protesta. Traditi 27 milioni di elettori. Quindi se n'è accorto anche il manifesto che l'acqua pubblica è stata, insomma, un po' bypassata dal punto di vista del referendum. Assad assedia Palmira con l'aiuto aereo russo. Poi si capisce, Putin ha detto che si ritirava, ma il manifesto non ci sta. Perquisizione cosparatoria, ucciso un presunto terrorista. Sotto a seguire, viaggio d'affari per Mattarella, silenzio di tomba sui diritti umani. Dove? Ah, in Etiopia. E ancora, incontro con Angela Davis, la pantera all'università. E infine si chiude con la foto Clinton-Bush, un abbraccio che vale più di mille parole. Vabbè. Scendiamo ulteriormente. Cosa possiamo ancora leggere qua tra le prime pagine? Leggiamo il Sole 24 Ore. Vediamo che titola. Allora, pronto il piano di flessibilità alle infrastrutture, 4 miliardi. Brennero Milano-Verona e Milano-Chiasso fra le proprietà. Inviati, e qua lo zoom un po' perché è scritto in piccolo, inviati a Bruxelles i progetti della qualcosa investimenti da 5,1 miliardi, 11 con fondi UE collegati. E appunto, quindi si lanciano nella costruzione o nel restauro delle autostrade, chissà con quanti tramacci verrà fatta questa cosa, anche perché 11 miliardi sono un bottino che fa gola a non pochi. NPL in calo di 5 miliardi a gennaio. Visco, misura della BCE per guadagnare tempo, ora i governi devono agire. E ancora sotto abbiamo la frode sui cambi, svanisce nella nebbia di Londra. Poi sempre su Bruxelles, il crocevia europeo della GIA dell'analisi, e infine sull'occhiello Panorama che ci dice un po' cose del mondo, ritiene importante il Sole, Roma, Meloni sfida Berlusconi, pronta a candidarmi sindaco. In ultima istanza andiamo a vedere cosa dice l'ANSA di quest'oggi. Accordo fusione tra Borsa e Londra e Francoforte. Assisi, come dicevamo prima, all'Italia, vi prometto la verità sulla morte di Regeni. No, niente di in più. Mafia, 62 arresti, azzerati i due clan di Palermo. E poi, mercato auto, più 14% a febbraio. Poi bisogna sempre vedere questi numeri come le trattano. E per il resto sono, bene o male, notizie che abbiamo già letto. A parte quella delle banche delle Marche, che a quanto pare non fa così tanta notizia. Chissà come mai. Va bene, dopo torneremo anche su questo perché è un fatto abbastanza interessante, oltre che piuttosto grave. Adesso quest'oggi non abbiamo la solita copia del mattino cartaceo, ma recupererò in qualche altro modo le notizie di carattere locale. Voi rimanete sempre sintonizzati, ripeto che per i contatti c'è il 388-4292-504. Adesso apro anche il profilo di Twitter della radio, così potete comunicare con noi. E intanto che ci prepariamo per, insomma, la lettura delle notizie locali, alcune magari le daremo anche a voce perché certe cose non vengono riportate o vengono riportate in piccola parte sui giornali, e altre invece le leggeremo da quello che troviamo sul potente internet. Intanto appunto vi lancio con una canzone e a risentirci tra qualche minuto. Thank you. Internet il numero di notizie anche locali degne di nota è un po' inferiore, si parla principalmente di donne scippate, anziani truffati, insomma le solite cose che fanno indignare i buoni padovani, però qualcosa di interessante lo si trova. Ad esempio viene menzionato il picchetto antisfratto fatto ieri che aveva in quartiere Palestro, nella corte di Via Melette, dove una trentina di persone, alla faccia dell'inchiesta, alla faccia dell'accusa di associazione per delinquere, che tra l'altro sono costati anche, ricordiamo che non guasta mai, l'infospazio Cenatown, che è ancora chiuso, e il sequestro dei computer di radiazione, che mi costringono in questo momento a trasmettere dalla cucina di casa mia. Nonostante tutto questo, 30 persone sono andate a questo 30 più persone sono andate a questo picchetto antisfratto, hanno impedito lo sfratto, non si è neanche presentato l'ufficiale giudiziario, la Digos ha provato a intervenire blandamente, ma poi ha rinunciato e si è data a quello che sa fare meglio, cioè spiare la gente, qualche foto, qualche video, e se ne sono andati anche loro. Gli attivisti del comitato di lotta per la casa si sono dati appuntamento di fronte alla palazzina Ater, dove vive una donna etiope con il figlio minorenne. Padova. Presidio del comitato di lotta per la casa martedì mattina in via delle Melette a Padova per bloccare uno sfratto nelle case popolari Ater. All'angolo con via Piave, circa 30 attivisti si sono dati il turno davanti all'alloggio. All'alloggio dove da 14 anni vive una donna di origini etiope con il figlio minorenne che da quando il marito ha perso il lavoro ed è tornato in Etiopia un anno fa non può pagare solo una parte dei 350 euro d'affitto. Martedì mattina era atteso l'ufficiale giudiziario, ricordiamo che sono case popolari queste a 350 euro d'affitto, che è sicuramente più basso del prezzo del mercato, ma per una persona che ha uno stipendio soltanto e un figlio a carico non sono certo briciole. Martedì mattina era atteso l'ufficiale giudiziario per il terzo accesso di sfratto, ma nessuno si è presentato per eseguire il provvedimento né per comunicare proroghe. Gli agenti della Digos hanno controllato e ripreso il presidio. Gli attivisti del comitato hanno appeso alle finestre dell'appartamento uno striscione per rivendicare un cambio di politica nella gestione delle case popolari, con la scritta «Basta sfratti e sgomberi, assegnate le case vuote». Minuti, continuiamo con un'altra notizia che ci arriva da Padova. Il sindaco pronta un'offerta economica per la Prandina. Il primo cittadino farà approvare in giunta una proposta di acquisizione del terreno su cui sorge l'hub dei profughi. Sfida alla prefettura. Attenzione, del terreno, quindi forse neanche la Prandina si salverà. In effetti, con tutto lo spazio che c'è, il fatto che non venga usata per costruire dei nuovi palazzoni in cemento è uno scempio a cui Bitonci giustamente si oppone. Padova è ormai una vera e propria sfida, quella tra il prefetto Patrizio Impresa e il sindaco Massimo Bitonci sulla gestione dell'ex caserma Prandina, dove dall'estate scorsa è installato un centro di prima accoglienza che ospita circa 500 profughi. E da evidenziare comunque questa notizia, come quella di prima, che comunque hanno un'importanza, hanno un rilievo, siano sviluppate con molte meno righe, con molti meno vocaboli, magari di una notizia che ci parla di una vecchietta scippata o truffata, dove lì invece l'inchiostro virtuale si spreca, e qua invece viene presentato un articolo molto sobrio e asciutto. Il primo cittadino farà approvare in giunta una formale proposta di acquisizione dell'area, con una precisa offerta economica del comune al demanio. Vediamo adesso come si comporterà il demanio, attaccato al sindaco. Voglio essere chiaro con il prefetto, che è un'autorità del governo Renzi Alfano. Il prefetto non dovrebbe fare politica. Non è compito del sindaco trovare alloggi ai clandestini. Il sindaco di Padova pensa ai padovani, ha sottolineato il primo cittadino, dimostrando di non sapere la differenza tra profugo e clandestino, ma vabbè, non ci formalizziamo. Io non metterò mai a disposizione della prefettura scuole e beni comunali per i clandestini. Il prefetto su questo deve arrangiarsi. Credo che il prefetto abbia sbagliato completamente scegliendo la Prandina, un luogo dove doveva nascere il più grande parcheggio per il centro. Mica usarlo per qualcosa di utile, no? Un bel parcheggio. Anche perché Bitton ci ha fatto campagna elettorale su salvare il campo di Via Dottesio da diventare lui un parcheggio, e adesso però il campo è stato tolto dalla gestione dell'associazione Quadrato Meticcio, che di fatto l'ha salvato dalla cementificazione, e a 500 metri di distanza vuole radere al suolo la caserma Prandina per farne un altro, quindi di fatto si cambia poco, anche perché ricordiamo che la Prandina è di fianco a una delle poche aree verdi che sono rimaste a Padova, che probabilmente, insomma, non gioverebbe nella presenza di un parcheggio gigante, sempre ammesso che il parchetto stesso non diventi parte di questo parcheggio. E dicevamo, credo che il prefetto abbia sbagliato, avevamo chiuso un accordo con i vigili del fuoco per una triangolazione con la loro caserma. Oggi pagano 800.000 euro all'anno di affitto, avremmo potuto fargli risparmiare e risparmiare soldi pubblici, dice il primo cittadino, che insomma di salvaguardia dei soldi pubblici ne sa qualcosa, tanto che in concerto con l'ATER che ricordiamo, a differenza di prima, adesso è sotto la guida dello stesso partito, perché l'ATER è regionale, quindi diciamo sotto una stella politica leghista, Bitonci pure, spende più soldi a blindare le case vuote piuttosto che a fare manutenzione o assegnazione, ma questo non va assolutamente bene. Cioè, questo va assolutamente bene, non va bene invece che i vigili del fuoco paghino affitti troppo alti, in quel caso è spreco di fondi pubblici. Passiamo allora a occuparci di quello che succede fuori da Padova. Allora, prendiamo questo articolo da InfoAut, ennesima operazione dei carabinieri contro i Notav. Aggiornamento, protagonisti di questa vicenda, 8 attivisti Notav del Comitato di Lotta Popolare di Bussoleno e degli NPA. Gli agenti si sono recati in maniera prepotente nell'abitazione dei ragazzi e oltre alla perquisizione degli oggetti personali di ognuno sono state anche fatte le perquisizioni personali, spogliati nudi, tentando di umiliarli e intimidirli. In seguito sono stati portati tutti tra le caserme di Susa e Rivoli e lì quattro di loro sono stati notificati gli arresti domiciliari con tutte le restrizioni, mentre agli altri l'obbligo di firma giornaliero. Appena saputa la notizia sono subito arrivate da parte degli abitanti di Bussoleno dimostrazioni di solidarietà. Come sempre sapremo rispondere come merita. Inutile dire che anche questo ennesimo tentativo di intimidazione non ci spaventa e continueremo a lottare come da 25 anni ad oggi, sempre a testa alta. Solidarietà a Giulia, a Guido, a Fulvio, Andrea, Luca, Giorgio, Stefano e Paolo. Avanti Notav. E poi appunto c'è quest'altro aggiornamento da notav.info. È iniziata stamattina sul presto in Val Susa un'operazione giudiziaria da parte dei carabinieri contro diversi Notav con la perquisizione anche della credenza di Bussoleno e del presidio di Venaus. Pare dispensando numerose minacce. Al momento abbiamo notizie di 7 persone coinvolte con l'applicazione di misure cautelari diverse che stiamo andando meglio a definire con il passare dei minuti. Per ora 2 obblighi di firma e 2 detenzioni domiciliari. Quindi vediamo che quello che è successo un mese fa ormai a Padova si sta ripetendo a un mese di distanza in Val di Susa, perché se sono misure cautelari preventive è facile che anche in questo caso si tratti di un paradigma repressivo quantomeno fantasioso. L'episodio incriminato un'azione di solidarietà svoltosi a Bussoleno a seguito di una cena degli NPA in Clerea, quando un attivista lì presente era stato fermato in paese per un controllo e diversi altri notav, saputo la notizia, erano accorsi per vedere cosa stesse capitando, senza però mai far precipitare la situazione. La militarizzazione di quel giorno della valle, dopo l'iniziativa degli NPA e l'azione giudiziaria di oggi, hanno il sapore dell'intimidazione verso chi continua a mantenere costante l'iniziativa in clarea, ma sapremo rispondere come merita. Per il momento gli aggiornamenti sono questi, quindi rimanete bene attenti sui siti di riferimento del movimento Notav, perché appunto è una notizia di tutto questo, è successo ieri mattina, quindi probabilmente a breve si avrà anche una concezione più chiara di quanto è successo, ci saranno maggiori aggiornamenti. Torniamo in diretta, 9 e 35 minuti. Bene, allora parliamo di quanto è successo per il caso della Banca Marche. Il tribunale dichiara l'insolvenza, questa notizia la leggiamo dal Fatto Quotidiano. Mercoledì protesta dei risparmiatori per lo stallo sui risarcimenti. Ora, anche nel caso dell'istituto anconetano potrebbe aprirsi la strada per la contestazione della bancarotta fraudolenta a carico degli ex vertici. Abus F e... scusate. Adusbef e Federconsumatori annunciano un presidio sotto il Ministero dell'Economia. Sono passati 4 mesi e non si è giunti a una soluzione. Necessario rimborso totale ai truffati. Dopo Banca Turia e Cari Ferrara, anche Banca Marche sprofondata sotto oltre 900 milioni di euro di perdite, quindi quasi su un miliardo, è stata dichiarata insolvente. L'ha deciso il Tribunale Fallimentare di Ancona, che ha sancito l'insolvenza a fronte del default da 1 miliardo di euro, in seguito al quale il Governo, con il decreto salvabanche dello scorso 22 novembre, ha azzerato gli investimenti di 44.000 azionisti e obbligazionisti subordinati. All'istanza di insolvenza si erano opposte le fondazioni di Cassa di Risparmio di Iesi e Cassa di Risparmio di Pesaro, lo stato di deficit patrimoniale della banca al momento dell'apertura della risoluzione, scrive il Tribunale di Ancona nelle 13 pagine della sentenza, non è seriamente contestabile. La protrazione del tempo e il progressivo aggravamento del suddetto deficit, con esito negativo perfino dei tentativi di soccorso straordinario, ad esempio quello del FID all'inizio ottobre 2015 che prevedeva la sottoscrizione di un aumento di capitale di 1.200 milioni di euro, quindi penso sia 1.200 milioni di euro, è pienamente significativo della irreversibilità del dissesto. Secondo i giudici non può quindi trarsi dai tentativi di salvataggio in questione la conclusione, sostenuta dagli intervenuti Fondazione Cariparo e Carisi appunto, della sostanziale recuperabilità dell'equilibrio patrimoniale dell'impresa bancaria. Ora, anche nel caso dell'istituto anconetano potrebbe aprirsi la strada per la contestazione della bancarotta fraudolenta a carico degli ex vertici su cui pende già l'inchiesta madre, 36 gli indagati a vario titolo, tra cui l'ex DG Massimo Bianconi, per reati che vanno dalla appropriazione indebita e corruzione tra privati al falso in bilancio e in prospetto, dall'ostacolo alla vigilanza all'associazione per delinquere. Anche loro. Per Bianconi i PM hanno chiesto il giudizio per corruzione tra privati con gli imprenditori Davide De Gennaro e Vittorio Casale in un procedimento stralcio che approderà davanti al GUP il 20 aprile. Il Codacons ha già preannunciato che si costituirà parte offesa non appena la procura di Ancona dovesse aprire un fascicolo per il reato di bancarotta fraudolenta e offrirà assistenza legale a tutti i risparmiatori che hanno visto azzerato il valore delle proprie obbligazioni. Intanto è ancora buio fitto sui rimborsi ai risparmiatori che avevano investito nelle quattro banche salvate, oltre a Etruria, Banca Marche e Cariferrara, anche Carichieti, e hanno perso tutto. I decreti con i criteri per gli indennizi da gennaio non sono ancora stati approvati. Mercoledì 16 marzo alle 11.30 Adusbef e Federconsumatori hanno annunciato un nuovo presidio sotto il Ministero dell'Economia. Troppo tempo è trascorso al salvataggio di Carichieti, Cassa di Ferrara, Banca Marche e Banca Etruria, ma i risparmiatori stanno ancora aspettando. Dopo oltre 4 mesi non si è ancora giunti ad una soluzione, scrivono in una nota le associazioni. I consumatori sostengono la necessità di un rimborso totale per i risparmiatori truffati, spesso indotti a effettuare investimenti e operazioni finanziarie ad alto rischio dietro inganni o ricatti, ad esempio per ottenere mutui o prestiti personali. La soluzione dell'arbitrato per i consumatori è del tutto insufficiente e carente e nei decreti attuativi ci auguriamo si preveda un concreto rimborso per i risparmiatori, definito attraverso un confronto con chi rappresenta le parti in causa. In realtà l'unica cosa attuata dal governo per quanto riguarda le banche ultimamente è il fatto che ha legalizzato proprio sulla questione dei mutui e dei prestiti l'usura e il fatto che la banca può scommettere sulla tua morte e in caso vinca si tiene, e la storia dell'uomo ci insegna che è molto facile che vinca lei da questo punto di vista, cioè che prima o poi schiatti, si tiene la tua casa e ti può sfrattare senza neanche passare da un giudice se non paghi il suo debito appunto con tassi di interesse da usura. Ma questa, come direbbe Lucarelli, è un'altra storia. 19:42 minuti, ci arriva una notizia tramite Twitter che ci riporta a Padova. Cronaca, esenzione del ticket sanitario irregolare, il 73% dei casi, 56.000 euro di danno allo Stato. Contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all'illegalità nella pubblica amministrazione, lotta alle frodi fiscali e al sommerso, alla criminalità economico-finanziaria e ai tratti illeciti. La Guardia di Finanza di Padova presenta il bilancio dell'attività svolta nel corso del 2015. Addirittura, vediamo cosa ha combinato la GF nell'anno appena trascorso. Appena, ormai siamo a marzo, la primavera alle porte. Comunque, la Guardia di Finanza di Padova ha presentato il bilancio dell'attività svolta nel corso del 2015. La strategia messa in campo nella provincia ha agito su tre leve principali: l'attività investigativa con lo sviluppo di 1079 deroghe di indagine, ma chi se ne fotte, andiamo avanti, truffe sui fondi pubblici e illegalità nella pubblica amministrazione, scoperti casi di illegittima percezione o richiesta di finanziamenti pubblici comunitari e nazionali per oltre 100.000 euro, con la denuncia dell'autorità giudiziaria di 8 persone, individuate truffe nel settore previdenziale al sistema sanitario nazionale per oltre 3,2 milioni di euro, con la denuncia all'autorità giudiziaria di 7 persone. Nell'ambito degli accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti sono stati individuati sprechi irregolari o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni di patrimoniale allo Stato per quasi 13 milioni di euro e segnalati alla magistratura contabile 53 soggetti per connesse ipotesi di responsabilità erariale. A seguito delle 30 indagini e di 8 interventi conclusi dalla provincia di Padova nel 2015 per reati ed altri illeciti contro la pubblica amministrazione sono state denunciate 17 persone, di cui 7 per corruzione e concussione, di cui una tratta in arresto, ma non ci dicono il nome. Frodi fiscali e economia sommersa, contro l'evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse alla provincia di Padova 127 indagini di polizia giudiziaria, cui si sono aggiunte 639 verifiche. Quindi vedete, tutti questi soldi che si dice che vengono, diciamo, spesi, sprecati, rubati allo Stato, pensate quanti soldi lo Stato ha speso per fare tutte queste indagini. Quindi se una cosa ci è sicura è che gli unici settori a bilancio positivo dello Stato italiano in questo momento sono l'esercito e a quanto pare anche l'esercito interno, che sia poi Polizia di Stato, Guardia di Finanza o nel caso padovano un exploit della polizia locale che da poco si è anche dotata dello spray al peperoncino per non farsi mancare niente. E vediamo che questi settori a quanto pare sono in attivo perché lavorano a bombone. Denunciati 86 soggetti responsabili di 102 reati fiscali, di cui oltre la metà riguarda gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni esistenti, dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione. In tale ambito sono stati individuati 14 casi di frodi carosello, creazione di società cartier o cartiere o fantasma, costruzione di crediti IVA fittizi e indebita compensazione, nonché tre casi di evasione internazionale, non dalle carceri ma penso dal fisco, per la maggior parte riconducibili a fenomeni di transfer pricing, qualunque cosa esso sia. 151 persone, pur avendo svolto attività produttive di reddito, sono risultate completamente sconosciute al fisco. 40 datori di lavoro hanno impiegato 50 lavoratori in nero e 66 lavoratori irregolari. Le fiamme gialle di Padova hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie per il recupero delle imposte evase nei riguardi dei responsabili di frodi fiscali per oltre 4 milioni di euro ed avanzato proposte di sequestro per circa 7 milioni. Ma tutto questo adesso non serve più perché assumono lavoratori in nero quando, se lo assumi a tempo indeterminato, per i primi tre anni non ti costa un centesimo. Nel corso del 2015 sono stati eseguiti 12 accertamenti economico-patrimoniali che hanno riguardato complessivamente 23 soggetti, tra persone fisiche, aziende e società, eseguiti provvedimenti di sequestro ai sensi della normativa antimafia di 2 beni immobili e 2 immobili invece per un valore di quasi 1,3 milioni di euro, nonché di quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 62.000 euro. Vabbè, qua l'articolo si dilunga in tutto quello che hanno fatto. Fatto sta che quello che si evince in maniera abbastanza chiara è che il ricorso al lavoro nero è ancora molto in voga in questo paese, al di là poi appunto, come dicevo prima, delle regalie che sono state fatte da questo governo alla classe padronale, e il fatto che in un anno sono stati identificati 50 lavoratori in nero e 66 lavoratori irregolari in tutta Padova, ci fa venire da pensare che forse queste indagini, che sono state tantissime, 639 verifiche e 127 indagini, non siano state poi così attente. Ho come l'impressione che i numeri siano un po' più alti. E poi c'è la questione della pubblica amministrazione. Ricordo, cioè, adesso si sta facendo questo bel gioco: prima l'hanno aziendalizzate mettendo dei manager a gestirle, e adesso che questi manager, come di loro, per loro natura, cercano il loro arricchimento personale al di là di quello dell'ospedale o dell'azienda dei trasporti che sia, vengono poi processati, si fa la gogna a questa amministrazione pubblica corrotta, che poi è il primo passo per dare definitivamente in mano ai privati una struttura che ormai nella forma e nei metodi è già stata equiparata a un'azienda. Va bene, ci sentiamo tra qualche minuto, adesso vi lascio con un po' di musica. Nove 52 minuti, avevamo letto questa notizia prima, nella lettura delle prime pagine, adesso la approfondiamo con un articolo del Manifesto riguardante appunto la questione dell'acqua pubblica e la gestione del servizio idrico a livello sia locale che nazionale. Blitz del PD e ciao all'acqua pubblica. Commissione Ambiente, ok all'emendamento che apre la gestione dei privati. Il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana lasciano i lavori per protesta. Traditi 27 milioni di cittadini che votarono il referendum nel 2011. Lo scontro adesso si sposta in aula, anche se a dirla tutta, dal 2011 adesso, di mosse che hanno portato alla privatizzazione del servizio idrico ce ne sono state molte e questa è semplicemente la chiusa. Lo scontro adesso si sposta in aula, in tutte le città, meno male, cazzo, si sposta in aula, quindi siamo sicuri che... Della battaglia, insomma, in tutte le città dove i servizi idrici sono stati privatizzati le tariffe sono cresciute esponenzialmente. Ma dai, incredibile. L'ultimo regalo del PD agli italiani riguarda l'acqua. Il blitz è avvenuto ieri in Commissione Ambiente della Camera, dove è stato approvato un emendamento a firma di Enrico Borghi, che ha abrogato l'articolo 6 del progetto di legge sull'acqua e con esso l'obbligo che la gestione dei servizi idrici sia pubblica. È stato eliminato il cuore della legge, tradendo così i 27 milioni di cittadini che hanno votato al referendum del 2011. Noi ritiriamo la nostra firma, hanno protestato Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, che avevano sostenuto la proposta di legge di iniziativa popolare sottoscritta da 400.000 persone dopo il referendum. L'articolo 6, in ossequio ai risultati del voto di 5 anni fa, il 95% dei votanti si era espresso contro la privatizzazione, definiva il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e ne disponeva quindi l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico. Di conseguenza la norma, così come era stata apportata in accordo con il forum Acqua Bene Comune, vietava l'acquisizione di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato. Ma essendo stato abrogato l'obbligo, si riaprono ora le porte ai privati, porte in realtà mai del tutto chiuse, visto che in molte città la gestione è già passata in mano alle imprese non pubbliche. La legge avrebbe dovuto appunto recepire gli esiti del referendum e definire regole uniformi su tutto il territorio nazionale, cosa che come abbiamo visto non è successa. I deputati del Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana hanno abbandonato, vabbè, chi se ne frega cosa fanno i deputati del Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, passiamo oltre. Vabbè, qua c'è un po' di carosella, di carosello politico tra appunto l'opposizione di sinistra e il PD, ma il PD si difende affermando che la legge così come è passata in Commissione Ambiente conferma la proprietà pubblica dell'acqua e prevede invece che i privati possano partecipare alla gestione dei servizi idrici, tema mai toccato dal referendum nel 2011, dice Enrico Borghi, cioè dice fondamentalmente che l'acqua rimane pubblica ma a vendervela saranno dei privati, e questo fondamentalmente è il senso dell'articolo. Vi risparmio tutti i commenti di parlamentari del Movimento 5 Stelle o di Sinistra Italiana. È un minuto e andiamo a parlare un po' di lavoro con la notizia presa da Contropiano. Roma, notte sui ponteggi per le precarie della scuola comunale. Andiamo a leggere l'articolo. Hanno trascorso una notte sui ponteggi sotto la pioggia battente che ha incessantemente bagnato la capitale. È stato questo l'8 marzo delle educatrici e maestre precarie del comune di Roma che dal pomeriggio di ieri protestano in piazza Madonna di Loreto. È una notizia di oggi, quindi si parla effettivamente di ieri. La battaglia delle precarie dei nidi e della scuola d'infanzia che l'USB sostiene da anni, sia a Roma che in tante altre città, è un emblema della condizione delle donne nel nostro paese e dell'importanza che viene assegnata ai servizi educativi e scolastici, dichiara dalle impalcature Irene Germini, precaria eletta RSU dell'USB di Roma Capitale. Anche questo 8 marzo abbiamo sentito le solite belle parole sulla difesa dei diritti delle donne, contro la discriminazione e contro la violenza, sottolinea la sindacalista, ma la verità è che sulle nostre vite incide pesantemente il precariato, con tutto ciò che questa condizione comporta, e che se si volesse passare dalle parole ai fatti bisognerebbe cancellarlo, cominciando a dare una prospettiva alle oltre 5.000 educatrici e maestre che a Roma da giugno perderanno il lavoro ed il servizio che svolgono. Noi siamo determinati ad andare avanti, conclude, e ci aspettiamo un segnale concreto dalle istituzioni, anche se finora, come in altre situazioni, l'unico segnale arrivato dalle istituzioni è stata la presenza della polizia e in alcuni casi le botte e le denunce nei confronti dei manifestanti. E andiamo avanti con le notizie. E volevo leggere questa. No, in realtà è sempre la stessa, niente, pensavo fosse un'altra notizia, ma in realtà era sempre questa qui, quindi adesso vi cerco qualcos'altro di succoso, qualche nuova notizia succosa. Intanto vi ricordo che per contattarci c'è il 388-4292-504, mandateci messaggi, chiamateci, noi vi mandiamo volentierissimo in diretta, oppure potete usare, se siete più giovani, più amanti dei social network, il profilo Twitter della radio, chiocciola radiazione info, per scriverci. Voi ci scrivete, noi forse vi rispondiamo. We'll be right back. 16 minuti, sempre per rimanere sulla tematica del lavoro, andiamo a leggere qualche notizia da Operai Contro, giornale per la critica, la lotta e l'organizzazione degli operai contro lo sfruttamento. Auchan, tecniche di licenziamento. Questa è presa dal Mattino. Mugnano, Milano, Brescia, Mestre e Roma dovranno essere le prossime mete di alcuni lavoratori dell'ipermercato Auchan di Mugnano. Lavoratori tutti napoletani che, se non accetteranno i trasferimenti in Lombardia, Veneto e Lazio, saranno licenziati. Proprio così. Per loro qui non c'è più posto, è tutto scritto nell'avviso di sfratto inviato dall'azienda. Nel frattempo la multinazionale francese della grande distribuzione sta spedendo le lettere di trasferimento. Alcune sono già state recapitate a casa di altrettanti addetti della struttura, ubicata a poca distanza dalla circonvallazione esterna. Non è possibile, replicano intanto i lavoratori che hanno effettuato un presidio davanti all'impianto. Questi non sono trasferimenti, sono licenziamenti mascherati. Auchan vuole applicare l'accordo siglato il 6 luglio dell'anno scorso con il Ministero del Lavoro e con le segreterie nazionali dei sindacati di categoria. L'accordo prevedeva l'uscita dall'azienda in modalità incentivata e volontaria di 1.426 addetti di tutto il comparto italiano. Ma è successo che nel nord Italia le fuoriuscite dei lavoratori sono state superiori a quelle registrate nel sud Italia, vale a dire il numero di esuberi da colmare è stato anche superato, ma negli ipermercati del mezzogiorno non è andato via il numero sufficiente di addetti. Auchan intende quindi riequilibrare tra il nord e il sud questo deficit di tagli messi a segno l'anno scorso, e l'arma che sta utilizzando l'azienda è quella di trasferimenti forzati a centinaia e centinaia di chilometri di distanza da casa. Per Mugnano si parla di circa 25 persone su 180 addetti da trasferire negli ipermercati di Brescia, Milano, Mestre e Roma. Giovedì prossimo si terrà l'atteso faccia a faccia tra i sindacati di categoria e l'azienda. Il confronto si consumerà nell'ipermercato di Mugnano. Il tentativo sarà di rinviare i trasferimenti, questa è la posizione del sindacato, per cercare un'intesa condivisa onde evitare quanto già successo nell'ipermercato Auchan di Pompei. Nella struttura pompeiana è successo che l'azienda non ha accettato la richiesta del sindacato di far revocare una serie di trasferimenti forzati nel dicembre dell'anno scorso. Il risultato è stato che 11 addetti di Pompei sono andati via con la NASPI, il nuovo strumento del Jobs Act che prevede soltanto ammortizzatori sociali più ridotti rispetto a quelli erogati con un accordo sindacale basato sulla mobilità volontaria. Altri 8 addetti di Pompei hanno accettato il trasferimento fuori regione, molto lontano, mentre 6 dipendenti hanno impugnato davanti al giudice il lavoro e i trasferimenti. Scusate un attimo, metto un po' di musica, torniamo in diretta tra un paio di minuti. torniamo in diretta dopo questa emergenza di commiato necessaria, che non vi sto a spiegare perché non è questa la sede. Comunque 10 e 10 minuti, parlavamo appunto di lavoro con notizie di operai contro, ne abbiamo ancora un paio che adesso vado a leggervi. Si parla degli amici dei bambini, non sono i cani, non sono i poliziotti, sono i preti. Il vescovo contro il prete che ricorda i morti di cancro nel triangolo industriale. Andiamo a leggere la notizia. Caro operai contro, ogni mese durante la messa il prete legge i nomi dei morti di cancro nel triangolo industriale della morte con un centro, con al centro Augusta tra Priolo e Melilli, dove tra centrali elettriche e impianti di raffinazione si contano 18 stabilimenti. Si muore infatti soprattutto per un motivo: carcinoma ai polmoni, ai reni, al colon. Il vescovo vuole cacciare il prete che ogni mese in chiesa saluta i morti avvelenati per il profitto dei padroni. Adesso andiamo a leggere l'articolo del Giornale di Sicilia. Augusta, la curia chiede dimissioni del prete che legge in chiesa i nomi dei morti per inquinamento e la città si mobilita. Il vescovo Salvatore Pappalardo, forse parente di Adriano, un grande cantautore italiano che ci ha regalato pezzi indimenticabili che purtroppo in questo momento non mi sovvengono, ha chiesto a Don Palmiro Prisutto, il parroco della città del petrolchimico, di lasciare. Ogni mese il prete legge durante la messa i nomi di tutti i morti per cancro. Le ragioni della richiesta di dimissioni non sono quelle, ma i cittadini organizzano eventi per difendere Don Palmiro. La curia gli ha chiesto di lasciare il suo incarico e fare un passo indietro, ma i suoi concittadini hanno deciso di opporsi, sfidando la pioggia pur di darsi appuntamento davanti al Duomo ed esprimergli sostegno. È un caso più unico che raro, quello andato in scena ad Augusta, in provincia di Siracusa, dove qualche giorno fa il vescovo Salvatore Pappalardo ha chiesto le dimissioni. Vabbè, abbiamo capito. Insomma, un po' ridondante l'articolo del... che giornale era? Giornale di Sicilia. Però vabbè, il senso era quello. Parliamo... Oh, c'è una bella foto... di Susi e Landini abbracciati insieme con la felpa della FIOM. E allora andiamo a leggere di cosa si tratta, sempre d'operai contro. Contratto nazionale, accordo FIM, FIOM, WILM sulle regole. È fondamentalmente una serie di slogan scritti in grande, e allora io ve li riporto. Landini ha trasformato la FIOM in un cesso al servizio dei padroni. Questo è un operaio della FIOM di Torino che scrive queste cose. Landini non ha mai mollato la FIOM per sostenere gli operai in lotta. Non ha mai mobilitato la FIOM. Landini espelle gli operai della FICA che aderiscono ad un comitato di lotta. I pretoriani di Landini si schierano a Termoli contro gli scioperi degli operai. Landini si accorda con FIM e WILM sulle regole. Poi adesso andiamo a leggere anche di cosa si tratta, andando un po' più nello specifico. Io qua in contemporanea con queste parole mi attivo tramite i potenti mezzi dell'internet per cercare appunto la notizia. Vediamo se avrò fortuna. Eccola qua, vediamo, abbiamo il nuovo accordo dei metalmeccanici da il sito formiche.net. Analisi, commenti e scenari. Questo mi mancava, formiche.net. Metalmeccanici, tutte le inedite sintonie fra Bentivogli, Landini e Palombella. Marco Bentivogli, Maurizio Landini e Rocco Palombella ieri hanno chiesto formalmente a Stefano Franchi di incontrare i presidenti della Federmeccanica ed Assistal Fabio Storchi e Angelo Carlini. Il direttore generale della Federazione degli Imprenditori Metalmeccanici ha assicurato che porterà la richiesta ricevuta. Si lavora affinché l'incontro possa esserci prima delle festività pasquali, ma alla parte sindacale non si fa illusioni su quale possa essere l'esito del vis-à-vis. Mi correggono dalla regia. È finito così il 13° incontro tra le parti interessate al rinnovo del contratto nazionale del lavoro metalmeccanico scaduto lo scorso 31 dicembre. FIM, FIOM e WILM hanno annunciato due documenti, uno comune di valutazione del negoziato in corso e l'altro su regole, comportamenti ed azioni degli stessi sindacati relativi al percorso unitario che fanno insieme. Da oggi in poi è negativa la valutazione che danno i sindacati alla proposta contrattuale di Federmeccanica e Assistal. Terranno quindi attivi unitari in ambito regionale, assemblee unitarie nei luoghi di lavoro, che tutto questo insomma va un po' contro quello l'opinione dell'operaio della FIOM di Torino, che non era dello stesso avviso. Quindi con un documento unitario un po' lungo, si presentano insieme per trovare una quaglia con Federmeccanica. Cosa ne verrà fuori? Soltanto il futuro potrà dircelo. E 20 ancora 10 minuti di rassegna stampa, approfittiamo per dare aggiornamenti geopolitici mondiali che a tutti voi sicuramente interessano molto. Bene, allora andiamo con un po' di notizie prese dall'IMES, a partire da ieri, dall'annuncio shock di Vladimir Putin, l'annuncio sorpresa di Putin, obiettivi largamente raggiunti, comincia il ritiro dalla Siria, ha spiazzato le grandi potenze e gli attori locali, impegnati nel primo tentativo di ripresa dei colloqui a Ginevra dall'entrata in vigore della tregua. Mosca si affretta a precisare che continuerà a bombardare i terroristi, ecco. La mossa di Putin può anticipare uno scenario nuovo, come scrive Fulvio Scaglione, e qua abbiamo un bel articolo di Fulvio Scaglione che io vi risparmio. Andiamo avanti. Mosca, appunto, ha un ruolo da protagonista nella soluzione del conflitto siriano, a tal fine consolida la sua presenza militare e mette in conto di abbandonare al-Assad il nodo dei rapporti con l'Iran in prospettiva del problema maggiore, che è l'Arabia Saudita. Poi andiamo con un'altra notizia. Myanmar ha un nuovo presidente. Il Parlamento birmano ha, no, non tua madre, ma si parla di Birmania, schifosi ignoranti che sono qua a fare colazione di fianco a me, mentre io invece non mangio e non bevo niente, ma parlo al microfono. Il Parlamento birmano ha confermato la nomina a capo dello Stato di Hitting Kiam, vicino a Aung San Suu Kyi, che per motivi formali non poteva presentarsi. Nominati anche i due vicepresidenti, tra cui Minh Tswe, un controverso ex generale. Con 360 voti dei 652 voti delle due camere, la Birmania ha il primo presidente civile dopo mezzo secolo di dittatura. E Hit Kian, 69 anni, è un giovincello, insomma, in sostituzione di Aung San Suu Kyi, alla quale sono impedite altre cariche istituzionali per aver sposato uno straniero. Ciapa! Compagno di studi della Lady, economista della Lady, forse la protagonista della fiction di Lori del Santo, non sappiamo. Economista e scrittore, Hittin è stato a lungo nel gruppo più stretto dei suoi collaboratori nella Lega della Democrazia, e non solo come autista. Chi lo conosce dice che non è solo un fantoccio nelle mani della Lady. La Lady è proprio Aung San Suu Kyi. Quindi pensate, l'autista di Aung San Suu Kyi è diventato il presidente della Birmania. Pensate, in Italia, che se non sei un avvocato, un dottore, una persona prestigiosa, non diventi presidente neanche del gabinetto di casa tua, e invece in Birmania ce la puoi fare, a patto che sei amico della Lady. Al secondo posto, con 213 voti, c'è Minh Tswe, vicepresidente in quota dei militari. Quindi autisti contro cannoni, vincono autisti 1-0 al momento, anzi più che 1-0, 360-213, sarà lui a prendere il comando in caso di assenza del numero 1, quindi basta che lo accoppi, anche se fu lui, tra l'altro, a guidare la repressione contro la rivolta di Zafferano del 2007. Il peso dell'esercito non diminuisce nemmeno con la nomina di un secondo vicepresidente dell'etnia Qing, per di più cristiano, in un paese buddista. Si chiama Henry Van Thieu e anche lui ha un passato di ufficiale dell'esercito. La sua nomina è stata però ben accolta da tutte le minoranze. E poi, impennata di condanne per terrorismo in Cina. Durante la sessione planetaria del Congresso Nazionale del Popolo, il presidente della Corte Suprema della Repubblica Popolare Zhou Qiang ha detto che nel 2015 in Cina sono state condannati 1.419 criminali per 1.084 casi giudicati colpevoli di minacciare la sicurezza dello Stato. Il numero comprende chi ha preso parte ad attacchi terroristici e attività secessioniste. Questa cifra raddoppia rispetto al 2014 e in larga parte il frutto della campagna antiterrorismo condotta da Pechino nel Xinjiang, in cinese Nuova Frontiera, la regione più occidentale della Cina, geostrategicamente fondamentale per gli interessi energetici e commerciali della Repubblica Popolare, a base di cellule terroristiche e separatiste appartenenti alla minoranza etnica degli uiguri, musulmani e turcofoni. I turcofoni. Scusate, mi fa tossire la parola turcofoni, perché anch'io fumo come un turcofono e quindi alle volte tossisco. Pechino affianca agli arresti e ai maldestri processi alcuni tentativi per deradicalizzare la nuova frontiera, per esempio il divieto di praticare il Ramadan in alcune città, quello per le donne di indossare il velo e per gli uomini di portare la barba. Alle moschee è stato anche proibito di chiamare alla preghiera i fedeli. Come si faccia a vietare il Ramadan? Mi sfugge, probabilmente vanno la polizia con degli imbuti a fare ingollare cibo e alcol alle persone. Il governo ha associato a questi provvedimenti curiose attività ricreative in stile Han, l'etnia maggioritaria dell'impero del centro, come balli di gruppo e competizioni di vario genere. Ma che articolo è? È in elaborazione anche un cartone animato come quelli Disney, ambientato nel Xinjiang dell'epoca Qing, con una principessa uigura e concubina dell'imperatore Qualong, insieme ai suoi amici Han e Kazaki. Cerca di salvare suo padre dagli esploratori occidentali. Grande, un bel film contro l'uomo bianco sfruttatore e rapinatore. Ci piace. Lo scopo del film sarebbe facilitare l'armonia tra le etnie. Sicuramente ce la faranno. Andiamo avanti.
Germania, Macedonia e Turchia, i fronti dei migranti. Dopo il campanello d'allarme della crescita della destra alle elezioni regionali, la cancelliera tedesca Angela Merkel difende la sua scelta di creare una soluzione, di cercare una soluzione alla crisi dei migranti in Europa, anche se ammette che ci vorrà tempo. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, che assomiglia molto a Donald Trump, ha fatto circolare una bozza di conclusioni per informare il prossimo vertice dei leader dell'UE in cui si dovrà dibattere dell'accordo con la Turchia. Nel documento si enfatizzano la lotta ai trafficanti di esseri umani e la proposta di una forza di controllo costiero e frontaliero. Quindi, fatto la... come si può dire, la formalizzazione della polizia europea per affrontare la crisi, si sottolineano le necessità di sostenere la Grecia per l'apertura degli hotspot, di respingere i migranti illegali e di ridistribuire i legittimi richiedenti asilo. Centinaia di persone hanno oltrepassato illegalmente la frontiera tra Grecia e Macedonia, formalmente chiusa come tutte quelle della rotta balcanica, dopo aver lasciato il campo profughi di Idomeni, ridotto in condizioni pietose dal maltempo. Tre sono morti mentre attraversavano un fiume al confine. Le autorità macedoni hanno rispedito indietro 1500 persone. Io vengo attaccato intanto che cerco di fare informazione, ma questo fa parte della dura vita di chi si oppone e lotta. Purtroppo le forze controrivoluzionarie cercano di tacitarmi in tutti i modi e mi picchierò anche. Basta! Ok, sono le 10:26 minuti. Quindi per oggi la smettiamo con le notizie. Vediamo. Ma stai zitta, un secondo. Ecco. Andiamo agli appuntamenti. Vediamo cosa c'è questo fine settimana. Allora, abbiamo venerdì, come al solito, si mantiene l'appuntamento all'infospazio Chinatown, anche se è chiuso, noi saremo per strada con le casse, le bibite e tanta, tanta amicizia. Quindi venite, sostenete l'infospazio e insomma, vi aspettiamo tutti. Pensavo ci fosse un'iniziativa questo sabato in Marzo, sì. C'è un'iniziativa questo sabato in Marzo?
Doveva esserci, ma forse non l'hanno inviata, Doveva esserci un concerto Art Deco.
Un concerto Art Deco.
Però guarda, allora,
vado a vedere su cosa.
Vado a vedere su Punk for Free.
Punk for Free. Punk for Free. Allora, andiamo a vedere se su questo Punk for Free c'è qualcosa. No. Non c'è un cazzo. Vabbè, forse c'è qualcosa a stare sto sabato di Marzolo, passate e lo scoprirete. Non dire queste cose. Comunque, altri appuntamenti sono quelli con i programmi della radio. La replica di questa rassegna stampa va in onda alle 2:30 di oggi pomeriggio. Alle 21 abbiamo Memoria Resistente. Rimanete sintonizzati su Radiazione, ascoltate i nostri programmi, non fate caso alle persone che cercano di disturbarci e sabotarci, perché noi continueremo con la trasmissione. Ci sentiamo nel futuro. Ciao!